Piacere stare con voi.
Grazie di cuore.
Anche
di
se siamo in quarantena. Siamo in quarantena.
Infatti, pazienza. Direi superflua la domanda a chiederti dove sei in questo momento, perché suppongo la risposta sia uguale. Cioè, queste quattro mura di casa che ormai insomma.
Bravissimo.
Sono il nostro
bravissimo.
Habitat.
Dando, guarda, incomincio a capire lo zoo con gli animali. a rispettare gli animali che stanno nello zoo. Mi sembra di essere una tigre nella gabbia che mi guardano i piccioncini o i cinghiali che passano per le strade. È diventato contrario praticamente.
Anche perché, però, insomma, Carlo, tu da non so quanti anni sei abituato
41.
A girare il mondo, ecco.
41, pensa te, ecco. Con la valigia, noi siamo dei Gypsy King, no? dei singoli dorati, li chiamo così. Infatti è il mio gruppo preferito, però è chiaro che è molto dura, ragazzi, per noi. E poi è dura per lo sport, questa è la cosa principale.
E
lo
infatti
sport in
con
generale.
Te, Carlo, abbiamo la possibilità non solo e soltanto di parlare di MotoGP, ma anche di parlare di come si sta muovendo in questo momento lo sport italiano e non solo. Allora, partiamo dalla MotoGP. Intanto, domanda banale, ma se vogliamo da qui dobbiamo ripartire. Le tue sensazioni sul fatto che in un modo o nell'altro questa stagione possa mai avere un punto di partenza?
Guarda, la sensazione è sì. Naturalmente, ti dico anche perché la Dorna, che è l'organizzatrice, no, del Moto Mondiale, nella persona di Carmelo Speletta, è stata molto brava, più brava di quelli del calcio e della Formula 1, nel senso che primo ha posposto molti gran premi che erano all'inizio, specialmente quelli al di là dell'Europa, già in calendario a novembre e ottobre. Ha messo Stati Uniti, Argentina, Thailandia, Malesia, Giappone, tutte quanti in ottobre-novembre, quindi sono già date abbastanza precise, dove i circuiti lo sanno e dove non te li può levare nessuno, né Formula 1 né altri sport. Secondo, credo che sia stata l'unica fino a oggi che ha supportato le squadre, gli attori, cioè la Dorna ha dato molti soldi ai team di MotoGP, quelli privati, non le case, dandogli praticamente quasi 300.000 euro al mese fino a fine mese giugno, e quindi sai, con quello ti tieni in piedi. E in più ha dato 25.000 euro a pilota per le categorie inferiori, che sono quelle che poi alla fine soffrono di più. Quindi il fatto di aver investito e tenere in piedi gli attori significa, io ho parlato con Carmelo Speletti evidentemente, sta facendo di tutto per farlo partire. Io ti dico, relativamente a quello che penso e da quello che vedo, fino ad agosto secondo me è difficile poter partire. Sono abbastanza ottimistico, perché noi dello sport bisogna che siamo ottimisti, naturalmente tenendo fede che la salute è la cosa principale, questo mai dimenticarselo. Ad agosto si potrebbero fare un paio di campionati in Europa, un paio di gran premi, io non penso addirittura a Mugello, Jerez, Francia, dipende, non abbiamo la sfera di cristallo, però sembra che le cose comincino poco a poco ad andare un po' meglio. E poi dopo muoversi in quei gran premi extra Europa. C'è una seconda ipotesi che si possa partire sempre ad agosto, però in un modo diverso, cioè a circuiti chiusi, come calcio a stadi chiusi. È deprimente, però se si deve incominciare bisogna anche rinunciare a determinate cose.
Detto Carlo, che insomma, per chi ha un minimo di esperienza nel paddock di un circuito in un weekend di MotoGP, già di per sé le porte chiuse significa comunque un carrozzone di un paio, 3.000 persone.
Sì, però la seconda parte è che i team verrebbero praticamente un po' ridotti, nel senso che sono già stati mandati dei moduli nei quali ci sono alcune informatiche, ad esempio le hospitality, le prime tre gare non sarebbero presenti, e già sai, quelle muovono parecchia gente, no? Per allestirle, per gestirle, gli sponsor le prime due o tre gare non sarebbero benvenuti, ma benvenuti non nel senso che non piacciono, e quindi sai, da 2.000 persone si arriverebbe a 1.000, quindi già la metà. Io mi sono abbastanza positivo, perché secondo me verrà fatto, spero, questo siero nel quale tu sei immune e quindi hai un passaporto. Questa è la strada unica secondo me per poter lo sport in generale muoversi nelle frontiere, perché poi bisognerà vedere cosa ogni stato cosa decide, però se tu hai sempre che funzioni questa cosa di prendere sangue del siero e avere una patente di immunità, sarebbe già un bel passo in avanti per lo sport, evidentemente. Io ti dico, sono relativamente positivo, però attenzione che metto sempre, anche Carmelo Speletta lo mette sempre in quaderno, il fatto che si possa anche quest'anno mettere una croce. ecco, ma la possibilità c'è per tutti.
Questo, Carlo, ovviamente giustamente ricordavi prima che chi lavora ed è dentro l'ambito sportivo ha di per sé in modo naturale nel DNA un atteggiamento ottimista verso ciò che accade.
Certo, guai al mondo. Certo.
Però è una possibilità da non scartare. Ecco, questo a tuo avviso che conseguenze potrebbe avere sull'intero sistema motomondiale?
Beh, sai, intanto quando cancelli un anno è una cosa importante che non è mai successo nella storia delle moto e quindi crei un precedente. Secondo, ripeto, tenendo sempre conto che la salute è la numero uno, quindi saranno scienziati, gli immunologi, i virologi a dare delle dritte, tra virgolette, come comportarsi. Io penso che si creeranno mille problemi se tu non corri. Perché? Perché i contratti scadono quest'anno dalla maggior parte, solo tre piloti hanno firmato per il 2021, sono Marquez per la Honda, Vignales e Quartararo per la Yamaha. Tutti gli altri piloti, il loro contratto scade a fine di 2020, quindi ti puoi immaginare che caos che c'è. Potrebbe essere presa una decisione collegiale che le cose rimangono come sono, però sai, rimangono come sono, come non si è corso nel 2020, quindi fortunatamente Vignales e Quartararo ha firmato con la stessa casa, come ha firmato Marquez, quindi problemi di questo tipo di cambiamento non ci saranno. Però sai, scadendo i contratti potrebbe esserci ad esempio, porto un esempio molto chiaro: la Ducati nel 2021 è senza piloti perché nel fine 2020 scade il contratto di Dovizioso
e di Petrucci.
Quindi sai, ti faccio questa punto interrogativo e ti dico, poi sai, sarà ogni casa a decidere, sai, potrebbero anche nascere degli scambi, dei cambiamenti. Io non credo, perché se non si corre, io credo che il 2021 sarà considerato come 2020, mi sembra una cosa abbastanza logica. Però sai, bisognerà sedersi anche a tavola, ma non per mangiare, per capire anche gli ingaggi, certo, quanto vengono sforbiciati, perché anche i nuovi contratti saranno molto meno, ragazzi, non saranno più quelle cifre, anche perché bisogna tenere conto di una cosa importante, che le case di moto in questo momento non vendono una moto,
esatto,
non si motricola niente, per cui, e lo sarà anche per tre mesi come minimo, questo non lo posso immaginare, non ci sono liquidi. E il problema grosso ce l'avrà più le case come la Ducati e la KTM, che sono piccole. C'è la Ducati che è favolosa per l'immagine che ha, per le moto che fa, produce 50.000 moto, adesso non ne vende una, sai, nemmeno l'esportazione, perché poi questo è un problema mondiale. Mentre la Honda, che fa 16 milioni di due ruote, nei paesi tipo Thailandia, Indonesia, se voi veniste a vedere, spero l'avete visto, vendono quei 150 di cilindrata di due ruote che sono per il movimento in città. Quando si va a Kuala Lumpur, quando sei a un semaforo con la macchina, sei accerchiato da 2000 di questi piccoli mezzi, hai fin paura, ti sembrano delle api che ti arrivano addosso, no? Anche questa è Giacarta, no? Quindi avranno meno, però vedi che anche in Giappone avranno chiuso tutto, sì, la Honda è chiusa,
sì, esatto.
Quindi sai, i problemi saranno per sedersi, io sa che il problema sarà anche gli ingaggi di quest'anno, perché se tu non corri, chi è che ti paga? Hanno ragione anche le case,
no, non c'è
quindi
dubbio.
Esatto, non c'è dubbio che comunque la Dorna ha supportato e supporterà fino a fine giugno tutti i team, permettendogli perlomeno di pagare, se non tutti, una gran parte degli stipendi dei tecnici e meccanici che sono fermi. Però i piloti si devono mettere in testa che sono un piccolo come i calciatori, nel senso che se non corri, sì, che devi ti alleni, perché poi sai, il problema sarà anche un altro. Se nella ottima ipotesi, e sicuramente ci credo, si incominciasse a correre ad agosto, non è mai successo nella storia delle moto che un pilota stia fermo 6 mesi, 5 mesi. Sai, non è più una questione di allenamento, perché la palestra sì, ti tiene il fisico, però questo sport è uno sport di concentrazione, per cui come reagiranno? C'è chi può darsi che reagisca bene, c'è chi può darsi che reagisca male. Poi sai, questo stop, qualcuno avvantaggiato, qualcuno no, se possiamo dire avvantaggiato,
sì,
perché
sì,
è una parola
certo
esagerata. Però vabbè, Marquez aveva dei grossi problemi alla spalla, no? Quest'anno non era messo molto bene e anche la moto non è che funzionasse, tant'è vero che nelle ultime prove fatte a Sepang aveva provato la moto dell'anno scorso, non la nuova, e quindi ha guadagnato qualcosa, chi ci ha rimesso secondo me sono più la Yamaha e la Suzuki, perché devi sapere che per quelli che sono un po' competenti, un po' più, le gomme di quest'anno delle Michelin erano gomme abbastanza adatte ai quattro cilindri in linea, quindi a Yamaha e Suzuki, quindi partivano con un piccolo vantaggio, mentre non erano facilmente adattabili a moto come Honda e Ducati, che avrebbero dovuto lavorare parecchio per fare il setup con questa gomma. Quindi sai, ci sono tante sfaccettature dietro, eh? C'è chi è stato avvantaggiato e svantaggiato, però alla fine lo sport ci ha rimesso, perché se non corri e non dai spettacolo, evidentemente queste sono stupidaggini, fai giusto per chiusare.
Sì, sì, anche perché fanno comunque parte di tutte le ripercussioni, certo, che poi come un imbuto finiscono dentro il calderone della MotoGP. Ah, sì.
Carlo, facciamo un po' di motomercato e ti chiedo, cosa vedi nel futuro di Valentino Rossi?
A proposito di situazioni...
Sì. Guarda, io vedo quello che vedevo l'anno scorso, che lui non molla, perché guarda, io ho sempre detto che la sua carta d'identità è taroccata, lui non c'ha 41 anni, ce n'ha 26, 27.
Ha cominciato a 10,
Sì, si allena tutti i giorni a ranch, ora non può, ma è l'unico pilota che si allena, ha un fisico asciutto. E lui, credimi, io lo conosco bene, ha il terrore di smettere, il suo mondo è, la sua Disneyland, diciamo, sono le moto. Lui si diverte come un pazzo e vorrebbe vincere sempre. Io credo che lui, da come si era allenato e da come si è messo in testa, nei primi cinque ci sarebbe arrivato, magari facendo anche dei podi. E secondo me per lui questo è abbastanza, ti dico, di basta. Io ho trovato una differenza, sono molto amico anche di Agostini, beh, sai, ci conosciamo tutti. Giacomo, ho smesso a 37 anni. Quando non vinceva più, lui doveva vincere. Allora ha fatto una riflessione, anche se arriva quarto o quinto, lui ha smesso. Valentino si diverte, quindi al limite anche arrivare quarto e quinto, non gliene frega niente. Cioè, è chiaro che gli interessa vincere come tutti i piloti. Anche l'ultimo della griglia spera che ci sia una moria dei primi 23 e vinca. Il concetto, no? Però credimi, Valentino lo vedremo nel 2021, ma l'avremo ancora visto, perché sai, quella famosa scelta che avrebbe dovuto fare di smettere o di... secondo me era una barzelletta. Valentino nei primi cinque ci arriva sempre, e oltretutto bisogna che la MotoGP riparta con Valentino, ragazzi.
Vabbè, Carlo, la copiata cancellazione stagione 2020 più eventuale ritiro di Valentino sarebbe
una
un colpo durissimo
enorme.
Bravissimo. Vedo che una cosa, sarebbe non dico un colpo mortale, perché la moto avrà il suo zoccolo duro e sicuramente è fantastica. Però dobbiamo ripartire da Valentino, e Valentino ripartirà sicuramente, perché quel 30% di gente che si è avvicinata nel mondo alle moto lo dobbiamo a Valentino. Purtroppo, fortunati, sono quelli che i motori non capiscono molto, sai, sono le nonne, le mamme, le bambine, gli amanti del personaggio, non è che capiscono molto di elettronica o di moto, sanno che hanno due ruote, vedono le pieghe. E questi, sai, il giorno che Valentino non c'è più, è difficile che li recuperi, onestamente, perché guardavano le gare o venivano solamente per Valentino. Sì, ne puoi fidelizzare il 3%, ma di più no. Non sono gli appassionati di due ruote.
Sì,
quindi io mi auspico e sono sicuro, perché ho già, se lo dico perché più o meno qualcosina so, Valentino ci sarà in tutti i casi. E ricominceremo da lui.
Carlo, ti porto un attimo anche sul calcio e sul tuo amato Genoa, come facente parte, ecco, di questo sistema della Serie A, che a differenza della MotoGP, che comunque è un sistema, anche per quel che concerne la politica del motomondiale, molto snello, dove comunque c'è grande equilibrio e dove si affrontano le discussioni e le polemiche, però senza quel megafono insopportabile che porta, insomma, ad avere troppe teste parlanti. Ecco, che idea ti sei fatto di come il calcio ha affrontato questi primi 40 giorni di stop e di emergenza?
Guarda, io ho sempre detto, ho fatto anche alcune interviste e lo ribadisco, di tutti gli sport, diciamo, di un certo livello, quindi metto calcio, Formula 1, moto, metto questi tre che sono, diciamo, anche ciclismo, perché il ciclismo è molto popolare, direi che la moto è quella che si è comportata meglio, no? È stata una polemica, visto che i piloti hanno accettato serenamente queste cose, le case anche pur perdendoci, l'organizzatore ha messo lì in mano il portafoglio, quindi è stata, secondo me, una dimostrazione di serietà, di sportività e di voglia di questo sport. Per me il calcio è stato quello che si è comportato peggio. Sembrava un cortile, francamente, di galline, di galli che si beccassero fra di loro. Ho capito che ognuno ha il suo interesse, però al di là della salute non ce ne sono altri interessi. Ho visto presidenti che per il loro orto volevano giocare addirittura 10 giorni fa, gente che voleva già allenarsi 15 giorni fa, cioè, ho visto veramente delle discussioni quasi da UFO, e questo mi dispiace, cioè, perché in questi momenti, secondo me, che sono i momenti peggiori, e spero che non tornino mai più e che tutto finisca, si dimostra, cioè, viene fuori il fondo di ogni sport, secondo me, cioè quello, certo, i valori, diciamo, sì, i valori, che forse, e il calcio ne ha fatti vedere pochi, sono sincero. Io
ce l'aveva anche prima, quello... secondo te, perché prima ce l'aveva tutti questi valori?
Ma guarda, no, questo praticamente è quando bolli una bel minestrone che tiri sulle bolle, è venuto su quello che è, praticamente. Poi è chiaro che a me dispiace, io spero solo una cosa, guarda, che quando si ricomincia, perché si ricomincia sicuramente, sempre che la salute lo permetta,
per forza,
ci sarà la possibilità di creare un calcio diverso, come una MotoGP diversa, migliorata, come una Formula 1 diversa, migliorata, perché poi io dico sempre che solo chi cade può risorgere, no?
Certo.
E quindi da queste cose puoi levare tutti i problemi negativi che ti sei portato dietro. Guarda, io ho paura che il calcio non li porterà via questi problemi, perché è fatto il calcio dei presidenti, non è nemmeno della federazione o delle CONI, sono loro che tirano le file, che decidono in lega con decisioni assurde. E quello che mi dispiace, ti dico la verità, che ad esempio nelle moto e nella Formula 1 non ci sono delle associazioni piloti, nel calcio c'è un'associazione calciatori, per cui dovrebbe essere ancora più organizzata,
sì,
no?
Dovrebbero essere tutti tutelati in teoria.
Bravissimo, bravissimo. Cosa che in teoria da noi non sarebbe così, invece sono veramente tutelati. Quindi questo è un concetto che stride, e sai, il calcio poi alla fine è un po', rispecchia un po' la società. Il calcio c'è il bello e il brutto di tutto, eh. Devo dire che non è stato un bel comportamento. E se uno che dice manda allenare, l'altro non alleno, io sono in classifica primo, cioè si manda al proprio orticello. Cosa avrebbero dovuto dire nella MotoGP? Uno che è in testa, che vince, no, dobbiamo correre. Nessuno ha detto niente. Sì, eppure abbiamo, cioè, come nel calcio, anche da noi viviamo di televisioni, perché ti posso garantire che i contratti televisivi delle moto che prende la Dorna in tutto il mondo si aggirano intorno ai 500 milioni, 400-500, vai a vedere, solo che Sky in Italia ne paga diverse decine di milioni di euro per un anno, ma diverse.
Sì, perché poi, Carlo, quindi, si ha sempre la sensazione che sia solo il calcio che sopravvive con i diritti televisivi, mentre gli altri sport siano così lasciati alla bene e meglio, un po' con le briciole.
Assolutamente, ti posso garantire che Formula 1 e Moto per i diritti televisivi costano veramente tanto e sono imprese in tutto il mondo. Ahimè, oggi con le TV a pagamento, perché questo è il degli sport d'elite, purtroppo è il destino, e dico purtroppo perché vorrei che fosse chiaro che lo vedessero tutti, però così è la società e così pazienza si vada. Però devo dirti che con gli interessi del calcio, io avevo fatto una trasmissione con Napi, con qualcuno eccetera, Napi, che poi anche ieri sera, che tra l'altro sai che lui allena in Cina,
certo, l'abbiamo avuto spesso ospite qui da noi, Carlo, ci ha raccontato queste avventure.
È ancora a aspettare di partire, Carlo?
Sì, lo so, era ancora a Dispoli, ma detto,
È ancora a Dispoli, quindi ancora che aspetta di partire proprio in questo aereo.
È davvero Tom Hanks in The Terminal.
Bravissimo, e lui è molto, scusa la parola, incazzato col calcio italiano, ma anche giustamente, perché lui ha un ragazzi, in pedigree, ha vinto dei campionati, con Livorno aveva vinto, se non sbaglio, la Beretti, poi ha allenato, è stato un bel giocatore, ha fatto una Coppa UEFA. Non riesce a allenare perché è vero, cioè la gente è vera nel calcio, è difficile che faccia strada, perché lui, chiaramente lui è un allenatore che non è che guardi in faccia nessuno, non guarda il compromesso, gioca chi gli piace, è dovuto andare in Cina, dove non è che credi che guadagni poi delle lire della Madonna, non è vero, tra l'altro. E vorrebbe un giorno tornare a allenare, però in un calcio così non alleni, perché lì dipendi dai presidenti, dai direttori sportivi, qualcuno devi far giocare, qualcuno no, cioè è una meritocrazia molto particolare, a parte che non sei un fenomeno che nessuno ti può levare, cioè, capito? Però devo dire che il calcio, io immaginavo che avrebbero pianto chiedendo soldi a allo Stato, mi sembrava abbastanza evidente, no? Questo, però che calcio chiede dei soldi, francamente, c'è anche la storia degli abbonamenti che non ridanno indietro, che alcune squadre sono state, ti ricordi,
certo, incriminate, certo,
tra cui combinazione Genoa e Sampdoria, combinazione, no. Ma voglio dire, ma se tu non vai a uno spettacolo, mi devi rimborsare, se non è che te l'ho già dato i soldi, l'hai usato. Cioè tutte queste cose mi fanno capire quanto calcio sia veramente non bello. Poi a me piace vedere come tutti noi i 90 minuti, no?
Chiaro.
Ci mancherebbe il calcio. Io, onestamente è il gioco più bello del mondo. È un gioco di passione, di capacità, di bellezza. Però è fatto da dei proprietari che francamente guardano solo ai soldi.
Come si dice in gergo, Carlo, il pesce di solito puzza dalla testa, quindi
bravissimo, bravissimo, e questo a me dispiace molto. Sai, io vedo il calcio in Italia, ci sono presidenti, io sai, Preziosi, lo
certo, Tito
Ferrero, Cellino, ora io con tutto rispetto voglio dire, mi sembra di, cioè non mi sembra dei gran personaggi, capito? Così magari lo saranno anche, ma io non lo so. E sai, noi siamo gestiti, vedi che ogni tanto c'è una guerra fra il CONI e la Lega, c'è il CONI istituzionale.
Ma Carlo, a tuo avviso, il sistema, ora non dico di francobollare il sistema MotoGP nel calcio perché è impossibile, così come il sistema NBA con un commissioner, sì, però da qualche parte il calcio si potrà o dovrebbe anche pur riformare, perché così è una piramide senza punta, cioè non c'è nessuno che decide.
Guarda, sono d'accordissimo. Io ripeto, da queste, chiamiamole macerie, ma non saranno macerie, spero, di questo Day After Eight, io penso che debba rinascere, rinascerà sicuramente, uno sport con dei valori un attimino diversi, ne sono abbastanza convinto. Non tantissimi, ma un po' di valori diversi ci saranno. E un'organizzazione diversa ci dovrà assolutamente essere, perché poi anche le televisioni che poi tengono in piedi bordone del calcio si incavolano, ragazzi, perché poi alla fine non è che i soldi che butti dentro sono tanti, perché sono un miliardo e passa di euro solo in Italia, sono soldi veri. Poi sai, se la gente si disamora e vede queste cose, gli abbonamenti non li fai, come diceva Brera, Cipi Merlo, e il gioco si rompe, eh? Brera diceva Cipi Merlo, ti ricordi? E allora il gioco si rompe, quindi un minimo di rinascita con organizzazioni si deve fare. Noi lo facciamo nella MotoGP, stiamo già pensando a fare un numero chiuso per la Moto2 il prossimo anno, cioè ripartire con 24 piloti l'uno di categoria, non più con 36, in modo da lasciare anche spazio ai campionati europei, ai campionati nazionali. Stiamo pensando di fare addirittura, come nella MotoGP, Moto2, Moto3, 8 o 9 team che hanno una storia, che fanno un contratto di 5 anni con l'organizzazione, per cui la donna sa che quei 5, 6, 7 team li ha sempre a disposizione, sono team seri. Faccio nomi tipo Gresini, Simoncelli, ora faccio dei nomi a caso,
certo,
che pagano sempre tutti. Quindi noi stiamo cercando di addirittura limare le cose che ci sembrano negative. E questa mi sembra una bella cosa. Il calcio mi sembra che vada invece sempre di più a decisioni negative. Io voglio vedere quando incomincia, francamente, ragazzi, io ho l'impressione che scoppieranno dei casotti, perché c'è chi vuole, chi non vuole, e poi insomma i calciatori devono anche rendersi conto di avere un po' più di forza, perché sono loro gli attori, e il calciatore che sta in quarantena 20 giorni negli alberghi per giocare, ma dai ragazzi, mi sembra di vivere, cioè non sarebbe nemmeno una bella, e sarebbe ancora pericoloso al momento,
non c'è
al
dubbio
momento.
Non c'è dubbio,
questo bisogna sempre considerare che in questo momento gli scienziati, virologi, chiamali come vuoi, debbono avere l'ultima parola. Naturalmente scienziati e virologi che sanno anche quello che dicono, perché poi c'è un po' di tutto in giro,
sì.
Questo come in tutto il mondo, in tutte le cose c'è di tutto, però spero che il calcio dimostri di, perché ho l'impressione che poi tanta gente si potrebbe anche disamorare,
se non si è già disamorata,
esatto, se già questi 40 giorni non hanno fatto un effetto a catena,
boomerang, paura di sì, anche perché poi sai è tutto roba fatua, però sai, bisogna considerare che poi dietro a queste cose vivono i giornali, la televisione, i media che poi hanno qualche problema, perché insomma come me, bisogna anche dire queste cose, non è solo la televisione, quindi sai, i media, ad esempio anche noi se le prime gare pare che i media non possano andare, cioè vada solo la televisione per fare
le riprese,
che credo anche giusto, tutto sommato. Però pensa un po', un media che è permanente, per il Gazzetta, Corriere, Sport, Pubblico, compagnia bella, deve stare a casa via Skype. Non è un break, però viene accettato, vedi, nessuno dice niente perché in base alla salute. Il calcio sembra che bisognerebbe domani mattina arrivare a giocare con lo scafandro. Ma scherziamo, dai, su. Mi sembra che non abbia fatto una bella figura al vertice.
No.
A mio parere,
sì,
poi
sì.
Dopo
siamo d'accordo su questo. Siamo d'accordo, dai, su questo, Carlo.
Spero che si rifondi. Spero che si rifondi. Punto.
Carlo, un grande abbraccio.
Ciao, Carlo.
A presto.
Grazie davvero. Sì,
sempre qua. Speriamo di parlare di cose positive.
Speriamo davvero. Speriamo davvero,
ciao,
Carlo.
Ragazzi.
Grazie.
Ciao, Carlo.
Ciao.
Ciao. Ciao.